Allora, siamo qui con Freak Anthony per la presentazione della mostra sul male.
Scusa una domanda, Freak Anthony o Freak Antoni?
Freak Antoni,
scusa. No, Freak Antoni. Io me lo sono sempre. No, ma va bene anche Freak Anthony. No,
a me piaceva di più. A me piaceva molto di più Freak Anthony.
Allora adottiamo Freak Anthony, perché sono omologabili tutti e due, sono accettabili entrambi. Va bene, teniamo Freak Anthony.
Freak Anthony. Allora, Freak Anthony.
Il male, dissacrazione, messaggio politico, cultura di una certa parte del nostro paese. Cos'è per te il male? Cosa ha rappresentato fondamentalmente il male per te?
Il male per me ha rappresentato l'inizio, il principio di molte cose. Innanzitutto l'inizio di un periodo particolarmente concentrato sull'ironia, sulla satira, sul sarcasmo, inteso anche come periodo di liberazione rispetto ad un obbligo politico coercitivo. Mi spiego, il movimento studentesco, dal quale in un certo senso anche il male nasce, scoprì nella seconda metà degli anni 70 l'ironia, appunto, il sarcasmo e la satira, quale modus operandi per vivere una liberazione da quella che era stata per anni una certa costrizione alla politica d'obbligo in qualche modo. Il movimento usciva da una grande crisi politica, si era consumato una specie di orgia dell'impegno politico, si era arrivati ad un grande momento di stallo, dopo decine di assemblee, di collettivi, di convegni, di parole e quant'altro, l'impegno politico sembrava un atto dovuto, un atto obbligatorio. Il movimento scoprì, pur restando ovviamente nella politica, poiché come sappiamo tutto quello che facciamo è politico, il movimento studentesco scoprì che l'ironia poteva essere in qualche modo più forte, più potente di qualsiasi discorso assennato dal punto di vista proprio del buon senso comune. L'ironia poteva essere più forte in quanto una battuta spesso è più risolutiva e più rivelatrice di tanti discorsi prolissi che si erano consumati all'interno appunto delle assemblee, dei collettivi, discorsi che erano stati importanti, fondamentali, ma che erano molto ripiegati su di loro, su loro stessi. Il movimento scoprì che l'ironia era un'arma fondamentale, era un'arma importante, perché il potere era un muro di gomma contro il quale tu andavi a sbattere e ritornavi sempre su te stesso, rimbalzavi. Quindi perché combattere alla pari? Perché usare lo stesso linguaggio? Usiamo un linguaggio che sia un metalinguaggio, usiamo un linguaggio che cerchi di aggirare questa durezza respingente che ha il potere. Fu la grande così trovata, scoperta di liberazione del movimento studentesco del 77, tanto che nel convegno sul dissenso a Bologna nel settembre del 77 il movimento studentesco si spaccò. Da una parte i duri e puri, che finirono quelli della P38, che finirono nelle organizzazioni di partito più esclusive, più dure, anche più allucinanti. Insomma, finirono in qualche modo nelle BR o comunque fecero una scelta di militanza dura e pura in qualche modo, secondo il loro modo di vedere, quindi molto militare anche. Dall'altra parte i cosiddetti indiani metropolitani, quelli dell'area cosiddetta creativa. Nell'area cosiddetta creativa c'erano anche gli Schiantos, che iniziavano a muovere i loro primi passi, che dal 75 facevano prove in cantina, ma che nel 77 presero coraggio, visto anche il delirio di liberazione, delirio nel senso migliore del termine, di liberazione che si consumava in quel periodo, delirio vissuto come apertura a tutto ciò che era sperimentazione, e quindi visti anche anche assaporate in qualche modo i primi messaggi del punk, del punk rock, che predicava a sua volta una liberazione da tutto quello che era stato in precedenza, da tutto quello che era il rock paludato, il rock paillette lustrini, il glitter rock, insomma il rock ancora una volta ripiegato su se stesso. Insomma, c'era una gran voglia di novità, c'era una gran voglia di nuovo, di novità intesa come, come nuovo che liberasse, che in qualche modo ti liberasse dagli schemi vecchi, oramai troppo consunti, oramai iperconsumati. E quindi nel 77 gli Schiantos, insieme al movimento studentesco, decisero di vivere la loro storia in pieno, e usando il loro linguaggio, che era appunto il linguaggio dell'ironia, iniziarono a muovere i primi passi. Guarda caso, anche il male mosse le sue prime edizioni, muoveva le gambe appunto esattamente in quel periodo. Da lì iniziò tutta la storia che poi sappiamo.
Ecco, una domanda che ho fatto anche a Masini: qual è stata la copertina che ti è piaciuta di più e quella che invece ti ha lasciato indifferente, o comunque non ti ha colpito più di tanto, o eccessiva forse? Ecco.
Beh, parto dalla seconda. Forse ci sono state alcune copertine che non mi hanno colpito particolarmente, che non mi hanno fatto effetto in modo speciale, e non me le ricordo, per cui non riesco a citartele, ma può capitare, cioè nel lavoro di tutti capitano momenti così meno felici o comunque semplicemente di routine. La copertina del mare che ricordo, il male diventò famoso appunto per queste riproduzioni perfette delle prime pagine dei quotidiani nazionali, è catturato il capo delle BR, è Ugo Tognazzi, anche perché, come scrivo in questo foglietto di presentazione, mi capitò di conoscere Ricky Tognazzi a Roma, in un viaggio a Roma. Io conoscevo oltre che Pier Vittorio Tondelli, anche un altro scrittore che in quel periodo era a Roma, ed ero passato a trovarlo in casa sua. C'era appunto Ricky Tognazzi, il quale mi raccontò che la mattina della pubblicazione di quella prima pagina lui faceva colazione in un bar e i camerieri gli si strinsero intorno, insomma sussiegosi, quasi contriti, e gli offrirono una colazione. Lui non capì sul momento, poi gli arrivò il giornale, allora capì che i camerieri avevano equivocato, avevano preso sul serio la prima pagina del male, che riproduceva appunto questa notizia clamorosa, e l'avevano presa per buona, in sostanza. Mi piacque questa cosa talmente tanto che non me la dimentico. Questo è più o meno quello che ricordo, ma ne ricordo tante altre. Insomma, il Papa che dice col cazzo che se c'era il comunismo mi facevo la piscina, il presidente Agnelli che si sniffa gli operai della Fiat col segno inequivocabile di Andrea Pazienza. Insomma, ecco, mi ricordo soprattutto le copertine di Andrea Pazienza, perché avevano una forza notevole. Insomma, adesso non per fare della retorica su Andrea, ma naturalmente il suo segno era immediatamente riconoscibile tra tanti altri, ecco, anche quello di Mincino, per dire, insomma, però quello di Andrea aveva una forza d'impatto, secondo, almeno per i miei occhi, superiore alle altre, ecco perché mi ricordo soprattutto le sue.
Come ben sai, alcuni direttori del giornale, redattori eccetera, in quel periodo vengono messi anche in galera per alcune copertine, alcune cose. Volevo chiederti questa cosa: quanto credi che oggi possa essere libero realizzare un prodotto del genere, indipendentemente dalla risposta? Credi che oggi si siano chiuse le maglie della libera informazione, perché in qualche modo si è ridotto la capacità di incidere nei movimenti o comunque nella società, o perché veramente sono oggi stati introdotti dei decreti che impediscono poi di fatto una protesta di questo genere?
Ma io non credo che si sia arrivati a questo punto che tu hai appena descritto, cioè non mi pare che decreti abbiano limitato per il momento la libertà di stampa, di espressione, eccetera, però esiste un pensiero forte che certo ha impressionato molto, forse intimidito qualcuno, certamente, un pensiero forte che è il pensiero così della ragione assoluta, di chi vuole comunque sempre e comunque ragione e di chi non tollera poi dissonanze, non tollera altre voci al di fuori della sua opinione, ecco. Certo aleggia questo tipo di situazione, ma io non penso che si sia per fortuna arrivati ad una limitazione vera e propria della libertà di stampa. Quindi, per venire alla tua domanda, secondo me si potrebbe certamente rifare un esperimento come il Male, avrebbe un impatto diverso, perché oggi siamo molto assuefatti a tutti i tipi di linguaggi, compreso il linguaggio satirico, quindi l'impatto sarebbe molto minore. Negli anni 70 fu una rivelazione, ripeto, oggi sarebbe tutt'altro, molto meno potente, insomma, per le ragioni che tu descrivevi nella tua domanda, per ragioni, ripeto, di assuefazione, di diffusione di quel tipo di linguaggio.